redigio.it e la storia continua. Siamo nel 1909 e il primo giro nell'Italia, quello del primo boom. Il terrore, lo sgomento suscitati dalle mano catastrofe di Reggio e di Messina tolgono agli italiani la voglia di festeggiare l'alba del 1909. Si pensa soltanto di portare soccorsi ai sinistrati. I ministri vengono chiamati precipitosamente a Roma. Si proclama il lutto nazionale. Viene concessa l'amnistia. Ma nonostante i buoni propositi, gli impacci burocratici ritardano le iniziative. Occorrono 4 mesi perché il governo emani le prime disposizioni per le sovvenzioni. La reazione del paese alla tragedia è però positiva. Cominciato male, il 1909 sarà l'anno del primo miracolo economico e al 31 dicembre gli italiani sono 34.206.000. I matrimoni nei 12 mesi sono stati 266.334, un vero record. La produzione di frumento è ottima perché è di circa 50.433.000 quintali. L'annata vinicola prestigiosa, 65.035.000 ettolitri. E le acciaierie producono 661.000 tonnellate d'acciaio, il 23% in più del 1908. Gli abbonati al telefono nel 900 erano 1.881 e 50.000 nel 1908 e nel 1909 sono 57.000. Le auto in circolazione 5.862, una ogni 5.835 abitanti. L'anno prima era 4.790. Le quattro ruote sono il sogno di molti e già si infittiscono le proteste contro gli incidenti, contro i rumori, contro il fumo, contro i pericoli di alcove viaggianti. Un quotidiano di Chicago, The Standard, protesta. L'automobile è il più grave attentato al precetto d'umiltà perché sviluppa orgogli marsani di supremazia e di conquista. Si potrà con facilità maggiore rubare, ammazzare, tentare la donna ad altri. E una canzonetta italiana aggiunge: vi può cadere dall'automobile anche una giovane che sia nobile, perché l'amore del meccanismo per le ragazze è un incantesimo. Dopo i 9 mesi, compiuto il giro del mondo, avete risultato un frutto caro e tondo. Ma c'è chi la pensa diversamente e proprio dall'automobile, ancora in sesso, di sesso maschile, e sarà D'Annunzio nel 1923 a darle il sesso definitivo, trae motivo per attaccare tutto quanto fino a quel momento è stato ritenuto lodevole ed esaltare tutto il contrario. Un automobile ruggente è il più bello della vittoria di Samotracia. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la terra. Questo è l'atto di nascita, il manifesto del futurismo, il grido di battaglia di Filippo Tommaso Marinetti, pubblicato sul Figaro di Parigi il 20 febbraio del 1909. E Marinetti, 33 anni, magro, nervoso, nato ad Alessandria d'Egitto, laureato in legge, non nuovo a impegni distruttivi, mette subito in pratica le sue norme. Schiaffeggia il romanziere Hirtz e lo sfida a duello, lo ferisce dopo 11 violenti assalti. Il seme del futuro conflitto mondiale sta segretamente maturando al sole di accordi internazionali. L'Austria conserva la Bosnia ed Erzegovina. La Serbia, dopo l'ultimatum austriaco, smobilita. Francesi e tedeschi si accordano sul Marocco dilaniato dalla guerra civile. La Russia, costretta a rinunciare a sostenere la Serbia nella sua guerra di indipendenza, stipula un trattato segreto con l'Italia, riconoscendo al nostro paese i diritti sulla Libia, in cambio dell'impegno di mantenere lo status quo nei Balcani. Due grossi avvenimenti sono al centro della politica interna italiana e le elezioni e il cambio della guardia del governo. Le elezioni avvengono in marzo. Il trionfatore è ancora una volta il Giolitti e su 483 deputati quasi 400 sono ministeriali. Beh, un successo scontato. Democrazia sì, ma le elezioni le faccio io, commentano ancora una volta i giornali umoristici, quelli dell'epoca. A dicembre Giolitti se ne va per un altro periodo di riposo a Dronero, seccato per la mancata approvazione della riforma tributaria, lasciando come suo personale sostituto il taciturno metodico Sidney Sonnino. Durerà in carica 100 giorni come precedente gabinetto del 1906. E l'attenzione è polarizzata dalle rapide conquiste del cielo. Si inaugura a Parigi il primo salone aeronautico. A Roma, Wilbur Wright offre di dare lezioni per il maneggio dell'aeroplano. In luglio, Blériot attraversa in volo la Manica in 36 minuti e 5 secondi. In agosto, Orville Wright batte il record mondiale con passeggero a bordo volando per un'ora. 35 primi e 47 secondi. Dal 22 dello stesso mese, grande settimana aviatoria a Reims, vi assistono 100.000 persone. Henry Farman batte il record di distanza, 180 km. Lattman, quello dell'altezza, 155 metri. Blériot, quello della velocità, 77 km all'ora. Le più appassionate tifose del volo sono le donne. Il loro alfiere è una non meglio identificata signora C, che ha il privilegio di accompagnare l'aeroplanista. Farman, durante una gara, al suo ritorno a terra esclama: «Anche le donne hanno il coraggio degli uomini». È un grido di guerra che si diffonde e si accende ancora di più lo spirito di rivendicazione del movimento femminista. E le suffragette USA propongono Jane Addams, fondatrice del movimento per il voto della donna, come candidata alla presidenza degli Stati Uniti. In Baviera, alle donne è concesso il diritto di esercitare l'avvocatura. In Norvegia, Anna Rogstad, maestra statale, è la prima donna deputato. Selma Lagerlöf, svedese, vince premio Nobel. Gli Stati Uniti sono all'avanguardia e su 300 categorie di lavoratori ormai solo 5 non subiscono la contaminazione femminista: marinai, pompieri, soldati, conduttori di tram e asfaltisti. In California c'è un divorzio ogni 4 matrimoni. Lillian Roth, definita attrice elettrica, batte ogni primato. Nello stesso giorno divorzia, si sposa e recita in Margherita Gautier. Nasce la Lega dell'Immoralità Femminile, con uno statuto che esalta la libertà sessuale. L'eco di questo atto di ribellione, molto circoscritto d'altronde, si avvertirà in Italia nei versi maliziosi di una canzone in dialetto veneto. «Fa solo amor, severo. Cosa chiede mal? Vuole che a 15 anni sia là come un bacal?» L'ingenua contromossa degli uomini è la campagna contro il bacio. sono antigenici, veicolo di microbi. Ma le donne continuano a dare baci e gli uomini, loro malgrado, a subirli. Il bacio pubblico, riservato finora solo ai soldati, diventa premio anche degli attori e degli aeroplanisti. Il fonografo porta la musica in ogni casa. Sulle riviste sono gli stessi cantanti a fare pubblicità alla propria voce e alle melodie eseguite. Attrici e attori di teatro non lo sono da meno. Reclamizzano le saponette, i dentifrici, le acque minerali. Nel 1909 in Italia vengono rappresentate ben 60 novità drammatiche e i capocomici più apprezzati portano il nome di Valli, Ruggeri, Galli, che sarebbe la Dina, Guasti, Grammatica, Andò, Sainati. Le folle acclamano il duca degli Abruzzi che conquista il Karakorum. Luigi Ganna, vincitore del primo giro ciclistico d'Italia, e il triestino Giovanni Rajčević, campione mondiale di lotta, e il vincitore della Targa Florio. Ciuppa e assistono con trepidazione ai massacranti incontri di box. I cacciatori sono ancora dilettanti. Il football è nella fase eroica. Campione d'Italia è la Pro Vercelli che conquista lo scudetto in una memorabile partita contro l'Unione Sportiva Milanese nell'Arena di Milano. Il campo si chiama Pelouse e il gol Tableau. Le riserve supplementi. Un cronista si lamenta della brutalità e della caccia all'uomo così solita nei nostri campi. Lo sport, le macchine, l'aviazione, l'industria e gli altri spettacoli portano nuovi trionfi per l'uomo, ma anche nuovi dolori. Sorgono le malattie professionali, lo stiramento dei cacciatori, il crampo dei telegrafisti, la cinematofalmia, disturbi oculari, la lacrimazione. Ma la medicina provvede a porre rimedio a questi malanni e guai ben maggiori. Il francese Nicole scopre il vaccino del tifo. Il professor Bier di Berlino fabbrica il bisturi elettrico. Si tentano i primi esperimenti di trapianti di organi. Per una malattia non si riesce a trovare rimedio e la sofisticazione alimentare. Il quadro presentato da un medico al Congresso internazionale per la purezza degli alimenti a Parigi è terrorizzante. Farina fatta con calce, creta, gesso, ceneri d'ossa, sabbia, allume, solfato di zinco. Latte con cervello di pecora spappolato per renderlo cremoso. Grassi trattati con ioduro di potassio. Carne trattata con fucsina per ridarle il colore, ostriche sottoposte in immersione in acqua contenente verde rame per conservarle a lungo.
www.redigio.it e la storia continua.